Passiamo al punto successivo, determinazione aliquota elezionale comunale IRPEF, anno 2020. Prego.
Allora, l'ultima determinazione tariffaria propedeutica al bilancio è quella che riguarda l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e si propone al Consiglio di determinare e confermare per l'anno 2020 l'aliquota della compartecipazione all'IRPEF nella misura indistinta di 0,7 punti percentuali. Dando atto che non è prevista soglia di esenzione all'applicazione della suddetta imposta e dando atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 2007, numero 17, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della compartecipazione addizionale comunale IRPEF, di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2022 in conformità al disposto dell'articolo 172,1 lettera e del decreto legislativo 267/2000. E di trasmettere la presente deliberazione al MEF per il tramite del portale dedicato entro 30 giorni dalla data di esecutività.
Apriamo la discussione. Prego. Ok, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Prego.
Per questa tipologia di aliquota, secondo noi è stata anche qui persa l'ennesima occasione di venire incontro ai cittadini senza dare un benché minimo segnale, perlomeno anche solo fosse stato per il corrente anno, ripeto, a fronte di un avanzo di bilancio molto ma molto consistente. Ci ritroviamo le stesse aliquote e le stesse tipologie di applicazioni che gravano sui cittadini per quanto riguarda la tassazione e i tributi. Quindi il nostro non può essere che un parere sulla deliberazione contraria, per cui questa è la dichiarazione di voto.
Bene, se non ci sono altri interventi, mettiamo a votazione, favorevoli, 8, contrari, 3, per l'immediata assicurabilità, favorevoli, 8, contrari, 3. Allora, ordine del giorno numero 7, verifica quantità e qualità, 8, era sbagliato, scusate. Verifica quantità e qualità aria edificabile da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, anno 2020. Determinazione prezzi di cessione. Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile ufficio tecnico e dal responsabile ufficio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Visto l'articolo 14 del decreto legge 28/2/1983 numero 55, convertito con modificazioni nella legge 26/6/1983 numero 131, che impone al Comune l'obbligo di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e altre attività produttive e del terziario, ai sensi delle leggi 67/82 e successive modificazioni e integrazioni, numero 865/71 e numero 457/78, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Tenuto conto altresì che tale adempimento è previsto dall'articolo 172,1 lettera C del decreto legislativo numero 267/2000, detta normativa stabilisce inoltre che con la stessa deliberazione devono essere individuati i prezzi di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato. Vista la precedente ricognizione, rilevato che rispetto a tale contesto non si sono verificate variazioni e pertanto la situazione che emerge è quella risultante dalla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegata al presente atto, ritenuto di condividere le argomentazioni riportate nella relazione tecnica, si chiede al Consiglio di individuare le aree disponibili da assegnare in proprietà in diritto di superficie quali risultanti da specifica relazione dell'ufficio tecnico, in premessa evidenziata, nella quale si evince che c'è un'unica area di questo tipo che è in località Morelli, e si chiede di determinare i prezzi di cessione delle suddette aree nei termini indicati: aree PIP, cessione di diritto di superficie, euro 25 al metro quadro, e aree PEP, nessun prezzo perché non ci sono attualmente aree disponibili. Quindi apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, passiamo a dichiarazioni di voto. Prego.
Allora, dichiarazione di voto su questo atto, che non dice nulla in sé per sé, non c'è nessuna programmazione, contrariamente invece a quanto dovrebbe essere come cartina di tornasole, diciamo così. Stavo riflettendo adesso mentre leggeva, l'ultima programmazione sul territorio, inteso territorio della nostra, non solo territorio comunale di Sarnano, ma guardando a Sarnano e allargandoci altrove, noi siamo fermi da anni rispetto ad altre situazioni. Qui i confronti devono essere fatti, perché io nella mia vita sono stato abituato a guardare a chi opera meglio di me, non a chi fa peggio. Per cui, prendendo questo principio di vita, io vado a vedere che Amandola ha sviluppato il suo settore delle aree artigianali, Pian di Piega, grazie al patto territoriale che anche il sottoscritto nel 2000-2003, non mi ricordo, con il patto di sviluppo territoriale, con la stipula di quell'accordo a livello regionale fu determinato un grosso sviluppo di quell'area insieme a Caldarola e altre situazioni. Qui a Sarnano si scelse di proseguire nell'area del discorso turistico prettamente ed quasi esclusivamente settoriale. Dicevo, però, anche nel nostro piccolo si poteva, a mio parere, sviluppare altre situazioni che invogliassero anche piccole realtà a investire, a, diciamo così, a sviluppare la loro attività nel nostro territorio. Da quanto mi risulta, tra l'altro, nell'area artigianale non è stata ancora risolta il discorso degli scarichi, della depurazione. Tanto che nelle SAE due anni fa, non mi ricordo quando sono state inaugurate, per renderle agibili, idonee, è stato costruito un mini impianto di depurazione che poi scarica le assurdità del nostro paese. Guardo a tutti voi, perché secondo me da consiglieri dovete cominciare a rendervi conto di quello che sta succedendo sul territorio. Scarica nella fognatura pubblica. Penso che saprete, se non lo sapete ve lo dico io, ma chi fa parte della giunta lo deve sapere, che Sarnano è tra i paesi superiori ai 2.000 abitanti sottoposti a procedura di infrazione europea, proprio per l'assenza dei depuratori. Quindi, paradossalmente, adesso questo c'entra poco col discorso di quello che stiamo trattando, però magari lo riprenderemo, mi fermo qui, lo riprenderemo in altre occasioni. Dicevo, pur in questa situazione di forte criticità, di nessun segnale, anzi, in una situazione in cui probabilmente nel prossimo futuro alcune ditte andranno via dal nostro territorio, fatto questo gravissimo se dovesse essere confermato. E dicevo, esprimiamo il parere favorevole come, diciamo così, segnale di speranza, per dire mettiamo mano, noi vogliamo lanciare questo segnale, mettiamo mano anche a questa situazione di sistemare quell'area che ancora non è stata resa completamente fruibile e capire un attimo se è possibile riorganizzarla, ristrutturarla in modo che qualche piccola realtà locale possa svilupparsi e possa dare dei segnali di occupazione. Sarebbe molto utile in un periodo in cui la crisi sta mordendo tutti quanti, anche chi naviga nella liquidità e nell'oro, diciamo. Quindi...
Solo una piccola annotazione, mi permetto di intervenire sulla questione Amandola, perché io ho un capannone in Amandola e conosco bene la situazione. Quell'area è stata predisposta 25 anni fa, ci sono lotti che sono stati a delle persone e il Comune non è stato mai in grado di riprenderli indietro, nonostante siano passati 25 anni. La mia azienda è stata costretta ad acquisire un lotto dove c'era un deposito di metano, trasformarlo per riuscire ad avere un capannone nella zona artigianale di Amandola. Quindi non ritengo personalmente, per la mia esperienza, che quello di Amandola sia un esempio virtuoso. Questo non toglie che possiamo fare assolutamente meglio, ma io parlo dalla mia esperienza personale, quindi questo è quanto.
Permettimi una piccola...
Prego, prego.
Ti cito, posso farlo perché ci ho lavorato fino a qualche mese fa, presso questi, cioè passavo come dipendente Wibanca, sì. Per consulenze e altro. Allora, vado a memoria, quindi non è una cosa preparata e studiata, mi riferisco, si possono fare i nomi perché non si è nulla
ma
di...
Ma ci mancherebbe.
Allora, recentemente vicino all'azienda Natura 2000 è sorto un nuovo capannone, non so chi l'abbia costruito perché l'ho visto solo di sfuggita.
Poi negli ultimi... Giacomo, il problema è che quelle persone hanno comprato il capannone in una certa maniera da chi ce l'ha, gli è stato dato il comune non è stato in grado di toglierlo.
Questo io mi riferisco, ho fatto esempio di ampliamento visivo, non sono andato. Se parliamo di questo, penso che il discorso che riguarda noi sarebbe da farci non un consiglio, ma 10 giorni di consiglio. Per quanto riguarda il discorso dell'area artigianale nostra Morelli, bisognerebbe stare qui dentro 10 giorni di fila. Quindi io mi limito solo a citare quello che visivamente uno può rilevare. Allora, vado a memoria, ripeto, questo che è recentissimo, il discorso dei Vigili del Fuoco, la ditta Sacchetti, Mancini dietro, a fianco a Sacchetti.
Ma di che parli? Questi è Cabannoni che c'ha minimo 15 anni. L'ultima cosa è stata fatta in Amando è un autolavaggio.
15 anni, sì, quindi confermo.
E allora che recente
negli ultimi 20 anni te parlo.
Recente di che?
Allora, io ho detto prima, negli ultimi 20 anni qui...
È una lottizzazione ferma 20 anni fa, con le regole 20 anni fa, quella là. Così come magari la nostra sarà di 30 o di 40.
Ma siamo
ancora
d'accordo.
Però
siamo...
non è un esempio da PA, ecco. Magari San Ginesio sì,
guarda,
ma quella
che
no.
Diciamo la stessa cosa. Mentre
allora,
noi,
diciamo
mentre la nostra rimane, ma basta leggere quello che ha scritto l'ingegner Tidei, mentre la nostra è rimasta sulla fotografia di 20 anni fa, Amandola, hai detto te, 15 anni, io mi riferivo a 20 anni fa, quindi ancora ti do ragione, forse ho sbagliato tempistica, però da 20 anni a sta parte gli altri, perché San Ginesio è lo stesso, 2000, oggi siamo 2020, è 20 anni fa, gli anni purtroppo passano, io ho messo i capelli bianchi, anche a te mi pare che stanno spuntando. Quindi,
le preoccupazioni.
Figurati io allora.
Ebbene, non lo so.
Dicevo, guardando questo discorso solo da un punto di vista visivo, confermo le tue date, anzi, le mie erano ancora più larghe, negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 25, aggiungo, qui non si è mosso niente, nelle altre parti sì. Ecco, poi posso fare anche dei nomi, ma bastava una curiosità. Andate su Google, digitate Google Map 2000 e Google Map 2015-2020, vedete tutta l'evoluzione. Cioè adesso non si nasconde più niente, per vedere se io ho ragione oppure no.
Ci sono altri interventi? siamo dichiarazioni di voto o vale come anche come dichiarazione di voto quello che hai fatto? Ok, a posto. Quindi la mettiamo in votazione. Favorevoli? È unanime. L'immediata eseguibilità c'è? Non c'è sta contraria, è unanime. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Punto successivo, programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori 2020. Allora, lasciando, diciamo, dando per letta la parte, diciamo, preliminare dei vari riferimenti normativi, si chiede al Consiglio di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa i seguenti documenti di programmazione finanziaria del triennio 2020-2021 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche ai fini autorizzatori, di approvare il documento unico di programmazione DUP 2020-2022 giacente gli atti a servizio finanziario e qui materialmente non allegato, di approvare il bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalla previsione delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dal prospetto. Ho sbagliato? No. Ah sì, scusate. Quella. Chiedo scusa. Un attimo che. Se già non erano a posto le cartelline. Questa qui. Scusate, ho sbagliato io. Chiedo scusa. Allora, ricominciamo. Dando quindi per letta la parte normativa, si chiede al Consiglio Comunale di approvare, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Contratti e per le motivazioni in premessa citate, il programma triennale 2020-2021-22 delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2020 che faranno parte integrante del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e con i medesimi approvato, composti dalle seguenti tabelle che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, elenco delle opere incompiute, elenco degli immobili disponibili, elenco degli interventi del programma, interventi ricompresi nell'elenco attuale. Scheda F, elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riportati e non avviati. Si chiede di recepire il suddetto schema nel documento unico di programmazione, il DUP, al fine di sottoporlo al Consiglio Comunale, di disporre al responsabile dell'ufficio tecnico affinché gli elaborati predisposti di cui al punto precedente relativi aggiornamenti siano pubblicati all'Albo Pretorio online, nonché trasmessi e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio tramite sistemi informatizzati della Regione Marche, di nominare la stessa ingegnere Sabrina Tidei quale responsabile del programma, nonché responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 50/2016 per tutte le opere comprese nel piano triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale, salvo diverse indicazioni per singole opere. Riguardo a questo, volevo enunciare qual è un po' il piano così come è stato previsto. Oh, Ermanno, ciao, benvenuto. Buonasera. Allora, il nostro piano triennale delle opere pubbliche prevede alla fine una, secondo noi, una somma abbastanza rilevante che si evidenzia in 23.413.648,84 euro. Sono in questo piano ricomprese numero rilevante di opere pubbliche per il triennio, sono 41, e per quanto riguarda il piano annuale del 2020 le opere sono 25. Di queste opere diverse sono già in una fase avanzata di progettazione e qualcuna anche in fase di realizzazione, e all'interno di questo programma noi non abbiamo voluto inserire se non lo stretto necessario e quello che riteniamo sia fattibile dal punto di vista degli uffici e dell'economia del Comune. Molte di queste opere pubbliche sono frutto di finanziamenti che l'amministrazione è andata a cercare di reperire sia nell'ambito della parte legata al sisma che anche degli eventi riguardanti le varie attività, ad esempio come quella dell'ANAS, con la partecipazione e l'inserimento di diverse opere nel settimo stralcio, nel terzo stralcio, e poi altre opere che vengono fuori da altri bandi a cui il Comune ha partecipato e che ci consentono di portare avanti, a nostro avviso, un'opera importante per il miglioramento della situazione dal punto di vista delle opere pubbliche per il Comune di Sarnano. Giusto per dare un semplice elenco delle opere che sono nella prima annualità, abbiamo costruzione loculi cimiteriali, riparazione danni e restauro del cimitero del capoluogo relativo a crisi sismica, sempre riparazione danni e restauro del municipio e biblioteca comunale, sempre per la crisi sismica, riparazione danni e risanamento conservativo ponte sul torrente Rio Terro, ripristino dissesto idrogeologico in contrada Schito Monte, ripristino dissesto idrogeologico sempre in contrada Schito Monte, ma immediatamente sotto a quello enunciato sopra, crisi sismica, ripristino dissesto idrogeologico in contrada Schito completamento. Questa è un'opera che va a seguire quella che si sta eseguendo in questo momento per 500.000 euro e riguarda una porzione del dissesto immediatamente successiva come ubicazione a quella dove si sta lavorando adesso. Riparazione danni e risanamento conservativo del muro di contenimento in contrada Piobbico, quindi il muro del piazzale di accesso alla frazione di Piobbico. E riparazione danni e risanamento conservativo del ponte su strada comunale in località Bocca di Cane e ripristino del dissesto idrogeologico in località Coste. Quindi poi abbiamo il ripristino idrogeologico del dissesto e protezione corpo stradale in contrada Bocca di Cane, sempre perché lì l'operazione è doppia: c'è da una parte un dissesto sulla strada e da una parte una problematica legata al ponte, e quindi probabilmente, cioè sicuramente sarà affidato insieme questo lavoro, tutte e due le procedure, in maniera da snellire i lavori e farli nel più breve tempo possibile. Sempre per gli eventi sismici, riqualificazione previa riparazione dei danni, miglioramento sismico di edificio prima adibito a scuola elementare. Ah no, questo è forse il nostro primo progetto su cui stiamo lavorando e che oggi ha visto una ditta iniziare a fare i sondaggi, che è la riparazione del locale della scuola elementare. Quindi stiamo predisponendo la perizia, adesso hanno fatto i primi sondaggi, predisporremo la perizia dal punto di vista geologico e poi in collaborazione con l'architetto Ermanno Dell'Agnolo, che sta seguendo questa progettazione, andremo a quantificare e a fare le opere per un ripristino di quell'edificio allo scopo, anzi per metterlo a disposizione della cittadinanza, con una destinazione evidentemente diversa da quella che aveva prima. Poi abbiamo la realizzazione di opere parcheggio e altre opere di urbanizzazione, servizio delle nuove scuole in Largo Crivelli. Questo è un completamento del progetto iniziale che prevede la realizzazione di un parcheggio nell'area immediatamente sottostante alla scuola, alla zona del Largo Crivelli, quindi nella zona che può essere ubicata tra la strada che va verso i Romani e il palazzo Tidei sotto, quindi in quel campo verrà realizzato un parcheggio a servizio della scuola media, della scuola dell'infanzia. Poi abbiamo sempre relativo a crisi sismica, riparazione danni e restauro sede museale, comunale e museo arte sacra. Questo non va confuso con l'attuale intervento. Questo è un intervento relativo al sisma e l'intervento al corpo centrale dello stabile dei musei, mentre l'intervento che adesso è già in corso riguarda una procedura fatta con la Regione Marche e che ci consente la riparazione del tetto e del corpo di fabbrica che corre lungo la via Leopardi. Grazie. Riqualificazione e adeguamento della piscina comunale, anche qui stanno iniziando i lavori per un importo di circa 250.000 euro e l'amministrazione ha intenzione di inserire i lavori relativi alla piscina nel bando Sport e Periferie 2020, quindi per quanto riguarda la piscina andremo poi a valutare e a vedere se riusciamo ad ottenere attraverso la partecipazione a questo bando ulteriori fondi per fare ulteriori lavori. Poi abbiamo il bando Sport e Periferie con l'ampliamento di spogliatoi a servizio del vecchio campo sportivo. Qui è finita la fase di progettazione, stiamo iniziando il contatto con eventuali ditte e a cercare di portare avanti in tempi relativamente brevi anche questo progetto. Sempre relativa a crisi sismica abbiamo il ripristino del dissesto idrogeologico, stabilizzazione versante località Sassodetto. Qui si tratta di stabilizzare tutta la scarpata che da Fonte Lardina va a Sassodetto, che normalmente purtroppo fa sì che sulla rete, sul tratto stradale ci siano sempre delle pietre, e quindi anche questo è stato finanziato. E tutti questi progetti, quelli relativi alla crisi sismica, fanno parte comunque del terzo stralcio e sono affidati al provveditorato alle opere pubbliche, col quale abbiamo fatto una convenzione e che stanno portando avanti in maniera autonoma questi progetti. Poi c'è lavori di adeguamento e messa a norma del mattatoio comunale. I lavori sono in corso in questo momento. Sono stati affidati alla ditta che ci sta già lavorando e quindi anche abbiamo provveduto a riacquisire al comune la struttura che prima veniva gestita, era stata affidata all'Unione Montana e gestita da una ditta privata, è stata riacquisita al patrimonio del comune, e quindi abbiamo deciso di investire su questa struttura che a nostro avviso può essere importante per l'economia sarnanese. Sempre relativo al sisma abbiamo ottenuto finanziamento per la realizzazione dell'area sosta camper, anche qui la fase di progettazione è completata e i nostri uffici che stanno lavorando per anche qui iniziare in tempi abbastanza brevi i lavori. Poi abbiamo recupero dell'edificio ex cinema e trasformazione in cineteatro. Qui è di poche settimane fa l'annuncio che è stato inserito in un finanziamento e quindi con una partecipazione del Comune, e quindi avremo la possibilità di fare anche qui delle migliorie dei lavori attraverso appunto questi finanziamenti. Un altro progetto importante che sta prendendo corpo in questo momento è il Sarnano si illumina, è un progetto per la somma di 200.000 euro in diverse annualità, che viene dai 50.000 euro che erano stati stanziati dal governo per i piccoli comuni, e questa amministrazione ha deciso di utilizzare questi soldi per una rivisitazione completa dell'illuminazione del centro storico. Quindi andremo a rifare tutta l'illuminazione dei monumenti e delle parti rilevanti del nostro centro storico. Poi abbiamo lavori messa in sicurezza e miglioramento degli impianti del deposito di Via Marconi, quindi il capannone comunale in Via Marconi ha necessità di lavori di questo tipo e il Comune ci provvederà in prima persona. E manutenzione straordinaria della viabilità comunale, qui si tratta di lavori di asfaltatura e di sistemazione dei tanti chilometri di strade comunali. Faremo diversi stralci, uno è in partenza per una somma di intorno ai 150.000 euro, ma a questo ne seguiranno altri due in tempi relativamente brevi. Poi abbiamo opere di manutenzione e adeguamento per il trasferimento temporaneo di uffici comunali per sisma, cioè qui sicuramente questo intervento sarà necessario nel momento in cui partiranno i lavori di ristrutturazione legati al sisma, di adeguamento degli edifici comunali. Saremo costretti a trasferire gli uffici in un'altra sede e questo comporterà appunto delle opere di adeguamento della sede che verrà definita come temporanea e anche dei costi per il trasferimento. Quindi queste sono le opere relative all'anno in corso e poi ci sono tutte le altre relative al prossimo triennio. Riteniamo che di aver seguito in maniera abbastanza fedele quelli che sono poi la realtà dei vari finanziamenti che abbiamo ottenuto, non ci sono grosse attività che risultano, diciamo così, come salti nel vuoto o nel buio, e quindi contiamo di poter realizzare questo programma nei prossimi tre anni. Interventi? Prego.
Allora, prendiamo per buone le parole sue, Sindaco. All'inizio della relazione ha detto che sono stati calibrati gli interventi inseriti nell'annualità corrente in base alle capacità dell'ufficio di progettazione e di direzione lavori, quindi auguro io agli ingegneri un buon lavoro. E prendiamo questa sua relazione come di buon auspicio, affermo, comunichiamo il voto favorevole e spero però che queste parole diventino realtà, perché comparando la programmazione di quest'anno con quella dell'anno scorso, quest'anno ci sono 25 interventi di cui 15 rispetto ai 16 dell'anno scorso dell'annualità 2019. Rispetto all'annualità 2019 non trovo il bando Gal-Sibilla, se si potesse scrivere un pochino più grossi queste cose sarebbe meglio. Riuso e riqualificazione dei centri storici, borghi, rurali, è stato realizzato questo intervento?
La piazza è in fase di realizzazione.
Ah, è questo qua giù?
Sì. Una parte, poi ci sono altre due o tre cose, cioè ci sono altre due vie che devono essere realizzate in questo progetto e poi ci sono due mappe tattili, due pannelli tattili da posizionare nel centro storico, questo è il progetto.
Quindi anche questo è da considerare, quindi non c'è nel 2020, però è come se diciamo così ci fosse. Va bene, comunque prendiamo, ripeto, di buon auspicio questa programmazione come abbiamo fatto l'anno scorso, e quindi non si dica che sempre l'opposizione è contraria e bastian contraria a quello che fa la maggioranza. Prendiamo di buon auspicio, lo ripeto per la terza volta, questa sua relazione. Speriamo che un numero in più di opere rispetto all'anno scorso, perché anche l'anno scorso avevamo votato a favore, vengano realizzate, e spero che ha fatto un nutrito elenco di quelle che sono in corso di progettazione e spero che siano di più, ripeto, rispetto a quelle dell'anno scorso. Un piccolo inciso rispetto all'intervento che andrete a fare, che ho notato sulla scuola, ex scuola elementare, dispiace vedere che trattasi ancora di miglioramento sismico. Siccome non sarà più una scuola quella lì, però è sempre una struttura che rimane di uso pubblico, per cui io mi sono battuto a suo tempo nel 2004-2005, non mi ricordo, quando fu realizzato l'intervento di miglioramento architetto, mi rivolgo a lei, a seguito del sisma del 97, Fu fatta addirittura, pensi che come si può definire, che mostruosità fu realizzata, fu trasformato l'allora tetto in legno risultante da progettazione in cemento armato. Penso che sia in cemento armato, perché questo, da quello che mi ricordo, io ci feci una grossa battaglia con gli uffici a suo tempo, non c'è più il responsabile Tardella da allora, ma Savina c'era, su questa situazione purtroppo non ne ebbi ragione, ma il tempo, come ha scritto il vice sindaco in un recentemente post, dà sempre ragione, e purtroppo, siccome ormai sappiamo, mi rivolgo all'architetto dell'Agnolo, perché penso su questa cosa sia più, se sta seguendo queste situazioni, come ha detto il sindaco, sia sensibile e competente per capire la differenza tra miglioramento e adeguamento sismico, cioè mettiamoci le mani una volta per tutte, se no, siccome ormai è statistico, è storico, che quello che più conta sembrerebbe, leggendo le relazioni dei sismologi, che la nostra area è soggetta con una cadenza quindicinale a forti terremoti, quindi per evitare che siccome sono passati 4, fra 10, 16 o poco meno anni, facendo le corna e toccando ferro, c'è una spilletta, non si verifichi, ma ormai questo negli ultimi 100 anni questo è stato, per cui tutti i sismologi sono concordi in questo, non si verifichi ulteriori danni a questa struttura, quindi trasformiamo questo intervento da miglioramento sismico ad adeguamento sismico, cercando di trovare altri fondi, considerato che quella struttura ad oggi non è indispensabile nell'uso. Questa è una raccomandazione molto, molto accurata che vi faccio, perché secondo me fra 10, 15, 20 anni chi ci sarà qui ridiscuterà questa cosa per l'ennesima volta. Se probabilmente, se, ma con questo non mi voglio arrogare nessuna competenza, se nel 2005, quando fu fatto l'intervento, lo stesso fosse stato realizzato con un tetto di cemento, rivolgo la parola a Dell'Agnolo, che sarebbe successo? Forse niente, non si sa, però probabilmente molti meno danni rispetto a quelli che poi si sono verificati.
Ecco in mano, vai. Eccoci, ci sei.
Sì, dici bene. Diciamo che il tempo ci insegna anche e ci fa imparare qualche cosa di più. La cultura di quel tempo era quella di irrigidire la copertura con un solaio in laterocemento, non è monolitico, è un solaio in laterocemento. Comunque la prima fase che abbiamo fino adesso percorso è stata di studio, per cui abbiamo studiato il progetto del 97, poi siamo andati a riscontrare l'esatta situazione, il comportamento che ha avuto l'edificio, e adesso con queste prove geologiche andiamo a rimodellare la verifica sismica all'interno di un programma. Ecco, l'edificio rimarrà di destinazione pubblica, però non più a destinazione permanente, cioè a destinazione scuola permanente, potrà essere una destinazione mista, sempre nel campo, non so se posso, cioè, prego, quello prego. Che abbiamo valutato e pensato, sempre nel campo della cultura e dell'istruzione, ma anche aggiungendo il campo della formazione, cioè vorremmo che questo edificio diventasse un magnete, un edificio di attrazione di interessi, diciamo così, di carattere culturale generale del comune, ma anche che possa far attrarre delle risorse, diciamo così, universitarie o di formazione che possono venire da fuori e quindi diventare quel centro per l'ambito, diciamo così, su cui gravita Sarnano. Sotto un profilo tecnico, adesso sono stati fatti i carotaggi per valutare, in quanto, come dire, si voleva escludere che ci fossero dei vuoti nel sottosuolo e si voleva capire se quell'incisione, che una volta era il vecchio fosso, siamo andati a cercare nelle vecchie carte,
ma che sembra invece sia un riempimento, è tutto scoglio sotto, con un riempimento del fosso dove c'è una tubazione da 60 cm che va a confluire nel Tenna, sotto nella zona delle terme. Ecco, con il progetto generale della fognatura invece è previsto che là davanti diventi una vasca di raccolta dove l'acqua fognaria dalla parte bassa del paese verrà sollevata in quel punto e da là caduta vada nella zona, diciamo, del Despa, no Despa,
Eurospin,
e da là spinta a Callarella, c'è già tutta la conduttura, solo che mancano le attrezzature elettromeccaniche, in modo che la fognatura, l'80% delle acque nere di Sarnano, possa venire confluita nell'impianto consortile di Urbisaglia. Per cui il progetto è all'interno di una valutazione più complessiva, che fa parte anche di quello studio che stiamo facendo sull'analisi del territorio di Sarnano e che spero in tempi rapidi vorremmo poter esporre in questa sala, in modo da poter valutare tutti insieme come dire, che cosa abbiamo in mano, senza voler portare delle idee di progetto, ma solo di analisi. Cioè la prima fase in cui andremo a valutare, diciamo, il nostro territorio, permettetemi di dire nostro, sarà quella di aprirli, diciamo così, segreti e poterli valutare per valorizzare le potenzialità, per sfruttare le naturalità e per correggere, diciamo così, le cose non, che purtroppo ci sono state di non coesione. No? Ecco. Per cui l'edificio ex scuole elementari, vuoi per la posizione, vuoi per quello che rappresenta per tutti voi, perché l'edificio della propria scuola elementare rappresenta un riferimento, ma anche e soprattutto per la posizione nel paese, dovrà avere un ruolo che io chiamo magnete, cioè di attrazione praticamente. È stato unito alla perizia geologica della scuola con la perizia qua del municipio, sì, per poter avere dei dati, per poter dare ai tecnici che fanno poi il calcolo la valutazione. Rimarrà edificio antisismico. Difficilmente sarà antisismico al quarto livello, cioè da essere sede di protezione civile, però sarà edificio pubblico, antisismico, soggetto a attività pubblica.
Beh, architetto, non sono un esperto, però se si parla di miglioramento sismico non si può parlare. Qui c'è scritto miglioramento sismico. Io mi riferisco, certo, infatti quello che auspicavo è l'adeguamento sismico. Benissimo.
Giacomo, ripremi perché volevo, perché se no non si sentiva la mano. Vai, ok.
Prego. Dicevo, da parlato di carotaggi e altri termini tecnici che mi fanno venire in mente il discorso della si chiama in un termine tecnico, adesso mi sfugge, una sorta, per capirci, avete verificato il livello di staticità dell'edificio, insomma? L'edificio no, nulla?
Ermanno, però bisogna che se no non si sente la registrazione. Vai, premi, ecco, vai, perché se no non... Prego, Ermanno.
Sì, la fase attuale è una fase di studio, nella quale la sequenza che abbiamo seguito è stata quella di studiare il progetto 97 di miglioramento sismico che era stato fatto, studiare il fabbricato, visionare nel fabbricato dove si sono presentate le fessurazioni o le situazioni di crisi e valutare il suo comportamento nei confronti del sisma. Allo stato attuale ha dato una buona risposta. Riteniamo che adesso con i dati provenienti dalla perizia geologica, che dovrebbe stabilire se nel sottosuolo della scuola ci sono delle cavità, vuoi riempite di scoglio, vuoi riempite di sabbia, sapete che in talune situazioni morfologiche del sottosuolo si ha un'accelerazione sismica. Per cui per poter dare al calcolo tutti gli elementi avevamo bisogno di completare l'analisi del terreno per poter fare questo completamento. Ora con questi dati riusciremo a vedere anche la quantità economica di soldi necessari per arrivare a questo livello di sicuramente di secondo livello, per cui un adeguamento sismico di secondo livello. Molto probabilmente entro le somme disponibili dovremmo riuscire ad avere il terzo livello, che è quello massimo per una struttura non a come dire, permanenza continuativa, per cui corsi di formazione, biblioteca, corsi universitari, conferenze, incontri B2B con le aziende, cioè un edificio a disposizione, diciamo così, della cultura tecnica e della cultura del luogo e dell'ambiente. Però siamo in fase di progetto, ecco, non di progetto ideogrammatico, non di progetto esecutivo. Ecco, i termini, sapete, oggi nei lavori pubblici si parla di progetto di massima, ovvero sia progetto ideogrammatico, da capire.
Eccoci, stai. Quello che mi riferivo io è la verifica tecnica di vulnerabilità di un edificio. Da lì si capisce poi come, no, chiaramente, come hai detto te, intervenire per raggiungere il grado superiore di sicurezza, di staticità e via di seguito. Cosa che andrebbe fatta, presumo che starete facendo anche per l'edificio del comune, che se non si fa quella è tutta teoria, insomma. Io seguo questo discorso facendo parte del Comitato Nazionale Scuole Sicure Italia, per cui su tutti i confronti che stiamo facendo con le province, i comuni, i provveditorati, eccetera, eccetera, la base di partenza è questa. Senza uno studio di vulnerabilità, insomma, è tutta teoria, ma di pratica. Mi permetto, architetto, avendo capito qualcosa, partecipando a riunioni continue in queste tematiche, insomma. Non voglio rubargli competenza.
Ho fatto la verifica di vulnerabilità sismica brevi mano, cioè come dire, non ufficialmente, non dando un incarico esterno, eccetera, però l'abbiamo fatta con gli elementi che abbiamo in mano. E ci dà molto coraggio questo discorso, nel senso che la scuola è molto ben impostata sotto un profilo della ripartizione delle masse e delle rigidezze. Dobbiamo, per adesso, la tecnica chiede il comportamento del terreno. Allo stato attuale, nell'ipotesi di calcolo, abbiamo ipotizzato che il terreno vale 1, quindi non dà un incremento né dà un decremento. Adesso vediamo il risultato dei carotaggi e delle prove dei materiali sottostanti, se possiamo addirittura migliorare qualcosa, ovvero se dobbiamo, ma non credo sia molto distante. Personalmente sono andato proprio a visionare il pozzetto che c'è davanti alla scuola e ho visto che non è una spelonca, sotto ci sono delle fondazioni in mattoni, probabilmente poste tra i argini del vecchio fosso, per cui sotto un profilo generale dovrebbe essere a posto, però bisogna sentire il parere dei tecnici.
Prego.
Tra le varie opere elencate dal sindaco ho visto la realizzazione degli spogliatoi al vecchio campo sportivo. Ne avevo parlato a settembre con l'assessore allo sport lì, ma così in un colloquio informale. Volevo sapere se è stata presa in considerazione, valutata più o meno la possibilità di farne uno stadio in erba sintetica. Ne trarrebbe vantaggio lo stadio Maurelli, che potrebbe essere adibito a ritiro esclusivo delle squadre di Serie A, Serie B, quelle che verranno, e ne trarrebbe vantaggio, secondo me, il turismo sportivo, stante la vicinanza degli hotel o meno. Siccome il campo sportivo della Vittoria è anche munito di un efficiente, mi sembra almeno fino a qualche anno fa, impianto di illuminazione. Poi il fatto che, andando in giro per quando facevo il presidente della società sportiva, mi pare che si vada molto molto sul sintetico, anche in posti con temperature molto molto più alte delle nostre, tipo mare, tipo Civitanova, eccetera, eccetera. Dove vai si trovano più sintetici che campi in erba. Allora io dicevo, anche per l'ubicazione in cui felice in cui si trova, che si vede dappertutto, adesso con il fatto che è stato un po' aperto tutto quanto, quindi questo campo sportivo si vede un po' dappertutto. Naturalmente, per quanti lavori si possano fare annualmente, mi dà l'impressione che, come si può dire, il terreno è deficitario, ma da sempre, da quando ci giocavo io, insomma. Allora dicevo io, così, se era stata paventata, così a livello di ragionamento, la possibilità di trasformarlo in un campo con erba sintetica. Grazie.
Allora, rispondo. Veramente ci avevamo pensato, però l'ipotesi è stata scartata perché l'impianto ha delle peculiarità ulteriori rispetto al calcio. Quindi può essere usato come campo di allenamento ed è usato come campo.